La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 la linea torna a Firenze per le notizie a cura della redazione regionale. A causa delle violente e reiterate aggressioni ad autisti di bus e tram e controllori registrate nella provincia di Firenze, per domani è stato indetto uno sciopero provinciale da Filte CGL, Fit CISL, Will Trasporti, Faisa CISAL e Cobas. Mentre è stato fermato un 21enne per l'aggressione sulla T1 di lunedì scorso a passeggero e conducente, vi raccontiamo la storia di Sara Le 30 anni, un autista di Autolinee Toscana. Mentre guidava un mezzo della linea 9 all'Isolotto pieno di passeggeri, un uomo si è parato davanti al mezzo e l'ha costretta a fermarsi. L'episodio è accaduto il 29 dicembre scorso e ha fatto il giro dei social. Sentiamola ai microfoni di Chiara Brilli.
Un uomo, mentre stavo svolgendo il mio servizio, in evidente stato di alterazione, mi blocca completamente la circolazione del bus, parandosi avanti e impedendomi di proseguire il servizio. Tra insulti e danneggiamenti del bus, meno male, grazie anche all'aiuto dell'azienda e delle forze dell'ordine, grazie soprattutto alla mia calma e sangue freddo, sono riuscita a uscire illesa da questa situazione, ma soprattutto di non nuocere ai passeggeri, che in quel momento erano sotto la mia responsabilità. Ha iniziato a insultare, a spaccare i tergicristalli. Io subito, da direttive, ho premuto il pulsante d'emergenza. Abbiamo fatto dei corsi sulla gestione di queste situazioni. Ovviamente la teoria è facile e i passeggeri si sono spaventati. Ovviamente c'era chi voleva anche scendere dal bus, ma in quel momento non era il caso, perché tanto avevo sentito le forze dell'ordine e sarebbero intervenuti prontamente. Purtroppo io credo che bisogna sensibilizzare un attimino l'utenza e i cittadini su queste aggressioni. Preferito a tornare subito al lavoro e affrontare anche con un po' di ansia, anche perché purtroppo sono episodi che sentiamo tutti i giorni, quindi come è successo a me, il giorno dopo è successo a un altro collega.
Rimanendo in argomento, situazione imbarazzante in un contesto complicato, incontrerò i sindacati mentre attendiamo la Polmetro nei vagoni tranviari. Abbiamo le guardie giurate sui mezzi, ma possono essere potenziati alcuni dispositivi da parte di Autolinee e c'è la necessità di fare un patto con i cittadini per non lasciare soli i lavoratori e le lavoratrici dei trasporti. Sono queste le parole dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, oggi ospite dei nostri studi, in merito alle recenti aggressioni avvenute sul bus e su tram a Firenze. Sentiamolo.
È una situazione imbarazzante quella che ci troviamo davanti, in un contesto in cui avvengono troppo spesso delle aggressioni e in cui queste aggressioni avvengono, come l'ultima volta, anche nei confronti di lavoratrici, in un contesto davvero complicato. Noi abbiamo espresso la solidarietà, dopodiché adesso avremo un incontro con i sindacati. Oggi sarà convocato questo incontro perché mi hanno chiesto di fare un punto sia sui dispositivi di sicurezza che ci sono, che un punto su come costruire un clima un po' diverso. Noi abbiamo chiesto da mesi che arrivasse ad esempio la Polmetro nelle nostre vagoni della tranvia, che è un elemento importante. Ne ho parlato anche con il questore recentemente e sono al lavoro per potenziare il servizio. Abbiamo messo a disposizione le guardie giurate sui mezzi, abbiamo una serie di dispositivi che possono essere potenziati anche da parte di Autolinee. Penso ad esempio i vetri a protezione degli autisti, che sono uno strumento importante. Abbiamo la possibilità di fare anche un percorso di formazione su come evitare i conflitti, però davvero la necessità di fare un patto tra chi utilizza i mezzi e chi guida questi mezzi è importante, perché troppe volte assistiamo all'indifferenza delle persone. Lo ha denunciato anche il tassista aggredito l'altro giorno. C'è un menefreghismo e un'indifferenza di fronte anche ai fatti di violenza e di cronaca che fa impressione. Ci sono canali social dove vengono postati in continuazione dei video di aggressioni o di fatti indecorosi che accadono nella nostra città, dove il cittadino l'unica cosa che fa è tirare fuori il cellulare e fare un video. Ecco, bisognerebbe rimettere il telefonino in tasca e intervenire in tanti casi, denunciare, provare a essere solidali con le vittime.
Intervento del 118 e del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL per un infortunio sul lavoro nel centro di distribuzione Selunga di Campi Bisenzio in via delle Cicogne. Una donna di 45 anni ha subito una caduta riportando una frattura a una spalla. Il 118 l'ha portata in ospedale con codice d'urgenza giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato. L'intervento c'è stato all'alba di questa mattina dopo le 5:30. Voltiamo pagina. Sono state murate sul marciapiede di Via dell'Orto a Firenze questa mattina due pietre d'inciampo per ricordare il luogo della deportazione dei fratelli Moscato. Fiammetta e Bruno Moscato furono deportati a causa delle leggi razziali fasciste e della persecuzione antisemita che colpì gli ebrei in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Da Firenze furono portati a Fossoli e poi ad Auschwitz, dove morirono. Alla cerimonia di questa mattina erano presenti i familiari del Moscato, tra cui il nipote Gianni Evangelista e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Ascoltiamo le loro voci.
I fratelli Moscato erano quattro e tre sono morti ad Auschwitz, due abitavano qui, uno si era trasferito a Pistoia per lavoro e dove ha lui a Piazzale della Resistenza di Pistoia la sua lapide, e il quarto fratello, che per lavoro si era trasferito a Bologna, fu salvato da quella che poi sarebbe diventata la sua moglie, e quello addirittura l'ho conosciuto anch'io. Tutto quello che sappiamo è la storia familiare raccontata e le lettere da carcere di Firenze, e carcere maschile delle Murate, dove fu portato Bruno, e carcere Santa Verdiana femminile, dove fu portata la nonna. Dopodiché si ritrovarono tutti e tre a Fossoli.
Beh, io penso che tutte le iniziative legate alla memoria siano importantissime, siano importanti per ricordare un passato atroce, che siano importanti per riflettere anche sul presente e sulle troppe guerre che ci sono nel presente. E fare questi momenti con il coinvolgimento delle scuole, dove si lascia una testimonianza sui nostri marciapiedi e nelle nostre strade, e dove si fanno riflettere i nostri bambini e i nostri ragazzi, si coinvolgono loro, noi creiamo le basi per un futuro che è un futuro migliore.
Dopo questo servizio curato da Raffaele Palumbo passiamo al Comitato Salviamo Firenze, che ha presentato alla Procura di Firenze, con il patrocinio dell'avvocato Urbano Rosa, un esposto per porre l'attenzione sul fatto che il portale di affitti brevi Airbnb non sia ancora adattato alle nuove norme di sicurezza nazionali entrate in vigore il 1 gennaio 2025, in particolare il divieto del self check-in e l'obbligo di installare sistemi antincendio. Viola Giacalone ha intervistato Massimo Torelli di Salviamo Firenze, anche l'avvocato Urbano Rosa. Sentiamo.
Su quel portale è ancora possibile prenotare appartamenti col self check-in, è promosso l'utilizzo del self check-in ed è anche indicato come valorizzarlo rispetto ai clienti. Ma su quel portale non c'è solo quello, c'è anche il fatto che uno può scegliere fra le opzioni di protezione della proprio appartamento, se il proprio appartamento può essere sicuro o insicuro, ovvero può scegliere: vuoi il monossido, il rilevatore di monossido di carbonio, vuoi l'antincendio. Io vorrei ricordare a tutti che questi vincoli di sicurezza degli appartamenti sono obbligatori in Italia per chi fa gli affitti brevi dal 1 gennaio 2025.
Noi ricordiamo che se l'Italia è un paese che ha, grazie a Dio, non ha avuto grossi precedenti di terrorismo internazionale, e anche grazie al fatto che abbiamo l'esperienza maturata negli anni di piombo, di controllo del territorio, grazie anche a norme come queste che consentono di verificare l'ingresso nel paese, la permanenza del paese, di chi entra, di chi non entra, e che deve essere identificato, lo dicono due circolari del Ministero dell'Interno, questo, di gennaio e di novembre 2024, dicono proprio questo, deve essere identificato personalmente da parte del gestore del B&B e il soggetto, il cliente, cioè l'ospite, e attraverso il confronto tra la fototessera presente sul documento e la persona. E quindi questa è una norma che garantisce la pubblica incolumità di tutti, perché sappiamo, le forze dell'ordine sanno chi c'è sul territorio in quel momento, chi è entrato, perché è entrato e quanto tempo si è entrato.
Nell'ambito del nostro programma dedicato all'abitare Viola Cerca Casa abbiamo voluto approfondire come si stanno adeguando i residenti alle nuove normative relative agli affitti brevi, dall'attivazione del CIN alla rimozione delle K-boxes in città. Così abbiamo chiesto a Michele Baragli, titolare dello studio omonimo che amministra condomini su Firenze, come procede la convivenza su affittuari, tra affittuari, residenti e turisti alla luce di questa novità. Sentiamo l'intervista.
Avverto anche io un forte ritardo sulla posizione del CIN, perché noi abbiamo ricevuto negli ultimi giorni dell'anno, vicinissimi all'entrata in vigore, diciamo, dell'obbligo che scatta dal 1 gennaio, tutta una serie di richieste di proprietari chiedendo a noi di occuparci di far realizzare le targhette, farle apporre le tastiere dei campanelli con il numero del PIN, e chiaramente, insomma, non sempre siamo riusciti a ottemperare a farle, diciamo, entro il 1 gennaio, che poi le targhette devono essere fatte su misura, ricordo, devono essere in ottone, devono essere inserite sulle tastiere esistenti, dove quindi anche i fori, diciamo, delle viti sono differenti tra una campanelliera e l'altra. Quindi contestualmente abbiamo ricevuto, e questo è come anche un po' un indice della difficile convivenza tra le attività, diciamo, ricettive e residenti, una serie di segnalazioni da parte, appunto, delle famiglie, dove si dicevano: guardate che questo ancora non ha messo il PIN, cosa dobbiamo fare? Quindi c'è un'attenzione, diciamo, una vigilanza da parte delle famiglie a segnalare immediatamente tutti coloro che sono in ritardo, perché, insomma, queste attività non sono molto ben viste. È stata subito colta l'occasione per segnalare a noi tutte le irregolarità, i rumori a tutte le ore, quindi check-in, check-out, partenti la mattina presto, controlli che vengono trascinati per le scale, le ante della cabina dell'ascensore vengono lasciate aperte, quindi l'ascensore rimane spesso bloccato al piano in cui c'è la locazione turistica, perché il turista non ha l'attenzione poi di richiudere correttamente la porta.
Speciale Alia e cassonetti digitali oggi in Dillo a Controradio. Alla luce dei tanti messaggi che ci sono arrivati di richieste e informazioni sulla chiavetta e l'estensione del sistema di raccolta differenziata Firenze Città Circolare, abbiamo fatto il punto con Riccardo Peruzzi, referente dei servizi Area Fiorentina di Alia Multiutility. Sentiamo Chiara Brilli.
Sulla questione dei sacchi, i sacchi vengono consegnati solo agli utenti che hanno il servizio porta a porta. Quindi quelli che hanno il servizio con contenitori stradali, dei sacchi, tra virgolette, non se ne possono farne a meno. I sacchi sono da 100 litri. Tutta quella zona statuto, che poi noi diciamo abbiamo intitolato a Vessier come piazza, ma insomma quella zona lì, sono ancora tutti aperti, perché è l'ultima zona che andremo a chiudere, diciamo, entro la fine del mese. Entro la prossima settimana sarà appunto quella dell'attivazione delle elettroniche fino alla, diciamo, quell'area che noi chiamiamo UNESCO, cioè quell'area, diciamo, del centro storico, dove, sebbene gli interventi siano stati fatti analogamente di ammodernamento, intendo, analogamente a quelli delle altre parti della città, in questa fase i contenitori rimarranno aperti. La chiavetta è al momento uno strumento di accesso al contenitore. Non esiste solo la chiavetta come strumento di accesso al contenitore, esiste anche l'app, Alia App. Tramite Alia App c'è una, di fatto c'è una digitalizzazione della chiave, per cui con lo smartphone si aprono i contenitori. Ovviamente questo processo è atteso e possibile da tutte le utenze, da tutte le persone che hanno un'utenza alla quale si possono agganciare il proprio smartphone o chiavetta, e anche dai turisti, limitatamente però per un termine temporale stabilito, e quindi ti puoi segnare come turista una volta, dura 8 giorni, però poi ovviamente il sistema ti sgancia.
Apriamo la pagina della cultura con un modello 3D in grande scala del maggiolino marmorizzato che è al centro dell'installazione A Bit of Beetle, una mostra temporanea ideata da WeRad, agenzia creativa di comunicazione con sede a Firenze in collaborazione con l'Università di Firenze. L'allestimento dedicato a questo coleottero, dalle caratteristiche biologiche uniche in via d'estinzione, visibile dal 23 gennaio al Museo di Storia Naturale La Specola, ha ingresso gratuito e visitabile fino al 14 febbraio. Chiara Brilli ha intervistato David Caramelli, presidente del Sistema Museale d'Ateneo, e Bianca Borri, creative director e co-founder di WeRad.
È la prima esposizione che facciamo qua dentro in questa sala. C'è addirittura l'esperienza di gaming, quindi credo sia un aspetto innovativo per questo posto, che ci ha visto prima studente, almeno me prima studente e poi professore qua, e credo che sia un aspetto da sviluppare non solamente per questa esperienza del nostro coleottero che ha avuto un po' di sfortuna, credo che sia un'esperienza da esportare anche su altri tipi di collezione, perché è molto interessante e spero ci siano tanti bambini e tanti visitatori.
Professore, perché il maggiolino è a rischio?
Questo maggiolino è stato a rischio perché purtroppo per dei lavori che sono stati sviluppati necessari il suo habitat è andato perduto e quindi è diventato una delle tante specie, diciamo così, che sono a rischio. Però diciamo con questa operazione qui all'interno della nostra struttura e all'interno anche del Dipartimento di Biologia ci sono tanti colleghi molto bravi che ne studiano la conservazione degli insetti e in questo caso diciamo credo che la osservazione possa portare alla restituzione in natura di questa specie.
Che tipo di gaming viene promosso per il maggiolino qui alla specola?
Spesso all'interno dell'ecosistema non si individuano le specie più piccole, è il motivo per cui è una delle specie più piccole, noi l'abbiamo trasformata in scala e l'abbiamo resa molto ben visibile. Attraverso il videomapping si ha la possibilità di configurare il proprio maggiolino, quindi cambiando il colore, cambiando la texture e non solo, cambiando anche il suono che si produce tramite questa interazione con un pad MIDI.
Sarà presentato oggi a Firenze all'Istituto Italiano di Studi sul Rinascimento in Palazzo Strozzi l'ultimo libro del magistrato e politico Luciano Violante nell'ambito del seminario sull'umanesimo contemporaneo. L'ex presidente della Camera presenterà appunto "Ma io ti ho sempre salvato", la maschera della morte e il nomos della vita. Sentiamo l'intervista realizzata da Raffaele Palumbo a Luciano Violante.
Vita e morte sono processi molto congiunti tra di loro. Dove c'è vita ci sarà morte e dove c'è morte c'è stata vita. Quindi soltanto una concezione completa, tanto della vita quanto della morte, ci può dare il senso dei principi fondamentali dell'esistenza. Noi oggi abbiamo una banalizzazione della morte, determinata dal fatto delle guerre, dalla diffusione della soppressione di sé in condizioni di difficoltà, le forme di eutanasia riconosciute era Canada, Belgio e altri paesi, non per ragioni di gravi malattie, ma per ragioni per esempio di povertà o per ragioni di disagio mentale in altri paesi e così via. Quindi c'è una banalizzazione della morte che quindi è frutto anche della banalizzazione della vita, perché se non avessi una concezione banale della vita non andrei ad autorizzare l'autosoppressione delle persone, no? Io sento parlare di dignità della morte, ma non sentivo parlare di dignità della vita. Cioè stiamo attraversando un periodo di sottovalutazione del valore della vita. Infatti io dico in un certo punto del libro che non è tanto la pace che serve, ma serve la vita, perché la pace riguarda i governanti, la vita riguarda le persone.
Siamo arrivati alle previsioni del tempo. Oggi molto nuvoloso, coperto con piogge in rapida estensione dalla costa al resto della regione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio sera le precipitazioni tenderanno a concentrarsi sulle zone settentrionali. Neve inizialmente intorno ai 1.000-3.500 metri, ma in rialzo di quota nel pomeriggio. I venti saranno moderati, i mari poco mossi a nord dell'Elba, tendenti a mossi nel pomeriggio. Le temperature in lieve diminuzione in pianura e in graduale aumento in montagna. Per oggi è davvero tutto. L'informazione torna alle 18:35 dalla redazione di Controradio. Un buon proseguimento di giornata.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.